Stavo dicendo che ci stiamo avvicinando al finale del Vangelo di Matteo, che abbiamo studiato per così lungo tempo, e stiamo arrivando al culmine della storia della redenzione, perché il più grande evento nella storia del mondo, la più grande fonte di speranza per qualsiasi uomo o donna che sia mai vissuto, è la croce di Cristo. Tutto nella storia sacra che ha preceduto questo evento si raccoglie e si realizza intorno alla croce, e non possiamo avere un cristianesimo senza la croce. Sembra una banalità quella che ho detto, ma ripeto, tante volte mi capita di parlare con persone nel testimoniare loro che dicono, affermano di essere cristiani, ma poi negano l'opera di Cristo alla croce, non ci credono o negano una vita eterna. Quindi la croce è il punto focale del cristianesimo. Paolo, in 1 Corinzi capitolo 2 versetto 2, dice che lui si è proposto di non sapere altro fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso. La croce è il riassunto della verità di redenzione. E se noi dovessimo dare un'occhiata all'Antico Testamento, molte parti dell'Antico Testamento sono figure di quello che Cristo realizza sul Golgota. Abbiamo, che ne so, per esempio l'arca di Noè, l'arca della salvezza di Noè, o il sacrificio che Dio ha dato del montone al posto di Isacco, o le varie cerimonie levitiche, i vari sacrifici e le offerte, o nel serpente di rame innalzato da Mosè nel deserto. La croce la vediamo già anticipata nei Salmi, nel Salmo 22, Isaia 53 è un capitolo straordinario nel quale il profeta anticipa tutto quello che vedremo prossimamente. E così anche molti altri profeti, Zaccaria e quant'altro. E quando si arriva all'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento, Giovanni Battista indica Gesù con un titolo particolare. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. E quindi viene la croce, e poi dopo Giovanni Battista arrivano tutti i vari scrittori del Nuovo Testamento e guardano indietro e tornano alla croce, perché è il punto fondamentale. Il cristianesimo è la fede nella morte e resurrezione del Signore Gesù. Questa è la verità saliente della fede cristiana. E così adesso arriviamo alla verità più grande, la parte. E Matteo la tratta in termini, se vogliamo, anche abbastanza semplici, nonostante l'importanza di tutto ciò che ho anticipato. Matteo scompone, nel finale del suo Vangelo, scompone l'immagine della croce in alcuni elementi chiari e distinti. Vedremo quest'oggi la preparazione alla croce, tutto il capitolo 26 è una sorta di questa preparazione. Alla fine del capitolo 26 vedremo l'arresto del Signore Gesù e poi nel capitolo 27 il processo, la sua esecuzione e la sua sepoltura, e poi dal capitolo 28 la sua resurrezione e le istruzioni finali che Gesù dà ai suoi discepoli. Come detto, Matteo descrive questo evento in maniera molto semplice, e perciò vi invito ad aprire, e questa mattina noi ci concentreremo sui primi 16 versetti del capitolo 26. Quindi vi invito ad aprire Matteo capitolo 26 e leggeremo i primi 16 versetti. E dice: quando Gesù ebbe finito tutti questi discorsi, disse ai suoi discepoli: voi sapete che fra due giorni è la Pasqua e il figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote che si chiamava Caiafa e deliberarono di prendere Gesù con inganno e di farlo morire. ma dicevano: non durante la festa, perché non accada qualche tumulto nel popolo. Mentre Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato di gran valore e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Veduto ciò, i discepoli si indignarono e dissero: «Perché questo spreco? Quest'olio si sarebbe potuto vendere caro e dare il denaro ai poveri». Ma Gesù se ne accorse e disse loro: «Perché date noia a questa donna? Ha fatto una buona azione verso di me, perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Versando quest'olio sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in memoria di lei». Allora uno dei dodici, che si chiamava Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse loro: «Che cosa siete disposti a darmi se io ve lo consegno?» Ed essi gli fissarono 30 sicli d'argento. Da quell'ora cercava il momento opportuno per consegnarlo. Come detto, quest'oggi vediamo dei preparativi alla croce, degli eventi che anticipano questa fase finale del ministero del Signore Gesù. Ma prima di farlo dobbiamo focalizzare velocemente il contesto. Al versetto 1 dice che quando Gesù ebbe finito tutti questi discorsi. Quali discorsi ha completato il Signore Gesù? Quello che abbiamo visto fino ad adesso, il grande sermone sul Monte degli Ulivi. Questo è ciò che significa tutti questi discorsi. Tutto ciò che Gesù ha detto è raccolto nel capitolo 24 e 25 di Matteo. Tutto questo sermone che tratta la seconda venuta o il ritorno di Cristo o la realizzazione del suo regno e tutto ciò che lo anticipa. Siamo di mercoledì, negli ultimi giorni del Signore su questa terra, e mercoledì è stata una giornata molto impegnativa per quello che per il Signore Gesù. Anche per noi è stata una giornata molto lunga, l'abbiamo per vedere i capitoli 24 e 25 abbiamo trascorso molti molti mesi. Ma siamo nell'ultima settimana, solo due giorni. Il giorno dopo il Signore Gesù verrà arrestato e venerdì verrà crocifisso, e ci sono molti eventi che anticipano questi giorni. Ricordate che Gesù era salito a Gerusalemme, era entrato in maniera trionfale a Gerusalemme sul dorso di un asino, era stato accolto dalla folla con i vari Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, cioè in pratica viene salutato e riconosciuto dalla gente come il Messia. E poi, qualche giorno dopo, si presume martedì, era andato al Tempio e l'aveva ripulito scacciando i vari mercanti, e torna poi di mercoledì, e poiché era adesso un tempio purificato, trascorre una buona parte di questo tempo insegnando ai suoi discepoli e avendo un contrasto con i capi religiosi. E verso sera sale sul Monte degli Ulivi con i suoi discepoli, si siede con loro e comincia a spiegare loro le verità sulla sua seconda venuta. Quindi siamo mercoledì sera, molto tardi, ormai è quasi notte. E Gesù ha terminato tutti questi discorsi sulla sua seconda venuta, ma vuole focalizzare un aspetto molto importante. Per quanto il capitolo 24-25 possano essere un argomento determinante, non è quello che vivranno direttamente i discepoli che sono al suo fianco. Voi sapete, abbiamo visto che i suoi discepoli erano ansiosi che il regno si realizzasse. Probabilmente l'ingresso trionfale in Gerusalemme aveva cullato le loro aspettative, questo contrasto con i capi religiosi, dove dice che lui avrebbe distrutto il Tempio e l'avrebbe riedificato, insomma, li porta a dire: e questo è il momento, Signore, e questo è il momento nel quale anche noi, avendoti seguito, otterremo la nostra gloria e la nostra posizione. Sono una sorta di bambini impazienti che vogliono che tutto possa iniziare. E così Gesù, dopo aver dato tutte queste informazioni sulla sua seconda venuta, in pratica torna alla realtà del momento. E quindi al capitolo 26 dice, al versetto 2, dice: voi sapete che fra due giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Se fino ad allora Gesù ha parlato di un futuro nel quale è impossibile da decifrare nel tempo esatto, ora Gesù sta dicendo ai suoi discepoli: bene, ora torniamo al presente, ora torniamo al qui e ad adesso. Per ora, quello che vi aspetta, o che mi aspetta nello specifico, è la crocifissione. Questo è il prossimo evento. Se tutto 24-25 sono eventi futuri che abbiamo visto, secondo il piano di Dio, il prossimo evento immediato, e tra l'altro dà anche un tempo stabilito il Signore Gesù dicendo tra due giorni, questo è quello che accadrà. E così, dopo essere stato salutato come il Messia, aver purificato il Tempio, rimproverato i capi religiosi, e dopo aver dato questo straordinario sermone sulla sua seconda venuta, sta dicendo: io morirò per mano di coloro che ho smascherato pubblicamente di fronte a voi. Questa è la realtà che io e che voi in un certo modo dovrete affrontare. Gesù sta dicendo, mercoledì sera, ora è il momento della croce. Tra l'altro, non è un argomento nuovo che il Signore Gesù affronta con i suoi. Semplicemente, per rimanere nel Vangelo di Matteo al capitolo 16, versetto 21, dice che da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme, soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, ed essere ucciso e resuscitare il terzo giorno. Un capitolo dopo, Matteo 17, versetto 22, dice che mentre essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro: il Figlio dell'uomo, pensate, abbiamo visto nel sermone, nel discorso del Monte degli Ulivi, quante volte il Signore Gesù usa il Figlio dell'uomo verrà, eccetera, eccetera. Qua dice: il Figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, essi lo uccideranno e il terzo giorno resusciterà. Ed essi ne furono molto rattristati. Quindi Gesù aveva già insegnato più volte questa cosa. Ogni volta che dice che sarebbe dovuto morire, dice anche che sarebbe risorto. E quindi adesso Matteo ci presenta questa scena finale. Anche se i discepoli, nonostante i vari insegnamenti che ha preceduto questo capitolo 26, non lo hanno capito, non lo hanno creduto, ora ancora una volta Gesù lo spiega loro per l'ultima volta, e semplicemente due giorni dopo lo vedranno realizzare. Quindi Matteo ci presenta questa scena finale, che sono delle storie o delle situazioni, oserei dire quattro scene che rappresentano i preparativi alla crocifissione. Un epilogo che converge, o meglio quattro scene che convergono in questo unico evento, e vedremo che queste scene sono rappresentate da quattro aspetti: dal piano di Dio per questo evento, dal piano degli uomini, da una vera adorazione e da una falsa adorazione. Tutte queste quattro scene, in maniera sovrana, Dio le porta al culmine della croce e tutto si fonderà insieme. Dio pianifica e userà tutte queste situazioni in modo che la morte di Cristo arrivi esattamente nel momento stabilito. Se guardiamo il versetto 2, Gesù è consapevole di ciò che avverrà perché il Padre gliel'aveva rivelato. Quando dice «voi sapete che fra 2 giorni» indica un tempo esatto e dice «fra 2 giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso». Gesù sta dicendo a loro «e adesso?» Questo è il tempo che il Padre ha stabilito e deve essere chiaro questo punto perché anche per noi, perché spesso si parla della morte di Cristo come un evento casuale o fortuito. Ci sono molti libri che descrivono Gesù come una sorta di rivoluzionario che aveva sì delle buone intenzioni, ma poi a un certo punto qualcosa è andato storto e quindi è stato ucciso. La realtà dei Vangeli ci dice un'altra cosa. Non è così, la morte di Gesù non è un evento casuale, fortuito, ma tutto avviene secondo un orario che il Signore, che Dio ha stabilito. Gesù sapeva esattamente cosa sarebbe successo. Lo aveva predetto più volte, l'abbiamo letto, che sarebbe andato a Gerusalemme, che sarebbe morto e risorto, e qua dice, fra 2 giorni accadrà. Quindi Gesù si trova perfettamente nei tempi e nei modi che Dio ha stabilito. Quindi non è stata una rivoluzione, seppur con buone intenzioni, che alla fine è andata male. E se guardiamo a tutta la vita che il Signore Gesù ha avuto fino ad allora, la sua vita è stata caratterizzata già da un sacco di eventi nel quale gli uomini avevano già cercato di ucciderlo senza successo, perché ovviamente Gesù e Dio erano assolutamente nel controllo della situazione. Gesù si è sempre mosso con la consapevolezza che finché non fosse arrivato il tempo stabilito dal Padre, lui non avrebbe avuto nessun pericolo da parte degli uomini. In Giovanni capitolo 10, versetto 18 dice: nessuno mi toglie la vita, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Sempre in Giovanni capitolo 19, quando si trova nella fase del processo, quando viene portato davanti a Pilato, Pilato si rivolge a Gesù e gli dice: non sai che ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti? Gesù come risponde a Pilato? Pilato sì, era un rappresentante di una grandissima autorità perché era il rappresentante del più grande impero del momento. Gesù gli risponde: tu non avresti alcuna autorità su di me se ciò non ti fosse dato dall'alto. In pratica gli sta dicendo a Pilato: tu non sei nessuno, tu non puoi farmi nulla che non sia in accordo nei tempi e dei modi con Dio. Nessuno ha il controllo sulla vita di Gesù se non Dio sovrano. E come detto, ci sono stati molti tentativi da parte degli uomini di togliere la vita a Gesù. Semplicemente al momento della sua nascita, Erode cosa ha fatto? Erode temeva il fatto che era nato il nuovo re dei giudei e aveva scatenato un massacro dei bambini, al quale il Signore Gesù riesce a sfuggire. Ma poi, a secondo i racconti dei Vangeli, anche a Nazareth, la sua patria, in Luca 4, dopo aver insegnato nella sinagoga e aver detto che lui era venuto per portare la libertà ai prigionieri, la vista ai ciechi, eccetera, eccetera, chiedono un miracolo, lui nega il miracolo e questa scena si conclude con i Nazareni che lo portano in cima a una montagna dove vogliono non premiarlo, ma gettarlo in un burrone. In Giovanni 5, presso la piscina di Bezzaida, c'era un uomo storpio da quasi 40 anni e il racconto ci dice che Gesù aveva guarito quell'uomo e la reazione da parte degli scribi e dei farisei è: dobbiamo ucciderlo perché lui ha guarito in giorno di sabato. E quindi c'è sempre e più volte Gesù scampa delle situazioni nelle quali gli uomini cercano di prenderlo o di lapidarlo o comunque di porre fine alla sua vita. Giovanni 7,25 dice che alcuni di Gerusalemme, questa consapevolezza non era solo in Gesù ma anche nella folla, dice che alcuni di Gerusalemme dicevano: non è questi costui che cercano di uccidere? Quindi era risaputo che Gesù era sotto una costante minaccia da parte di qualcuno, che qualcuno lo ponesse fine alla sua vita. Quindi non è niente di nuovo la morte di Cristo. Questo è, come detto, è stato uno sforzo dalla sua nascita, fino dall'inizio del suo ministero, ma tutti questi tentativi di togliergli la vita non hanno avuto successo semplicemente perché non era il momento che Dio aveva stabilito, non era secondo il calendario di Dio. Adesso, Matteo 26, adesso è il momento. E se c'è mai stato un momento nel quale i nemici di Gesù non lo volevano fare, è proprio questo, perché il racconto ci indica una realtà diversa. Ma questo invece è il momento che Dio invece ha stabilito e che vuole che sia fatto. Non è il momento per gli uomini, non adesso, non a Gerusalemme piena di moltissimi pellegrini, siamo nella settimana che anticipa la Pasqua, e solo per darvi un dato, Giuseppe Flavio, lo storico di allora, dice che nella Pasqua erano stati contati l'uccisione di circa 250.000 agnelli per festeggiare la Pasqua. E la regola, diceva che un agnello doveva essere immolato per almeno 10 persone. Quindi se noi dovessimo moltiplicare 250.000 per 10, si calcola che Gerusalemme in quel momento avesse circa più di 2 milioni e mezzo di persone. Quindi una città estremamente affollata. Tutti, pensate, innamorati del Signore Gesù, pochi giorni prima dicono: Osanna, ecco il re che viene, lo acclamano con gioia, tutti affascinati dal fatto che lui si era mosso in questi 3 anni compiendo tutti gli eventi miracolosi. Molto popolare, e quindi i capi dicono: non è questo il momento nel quale dobbiamo mettere le mani su di lui. Questo potrebbe essere il momento peggiore da parte dei leader ebrei, e quindi dicono: non adesso. Dobbiamo aspettare un po' di giorni, almeno la settimana prossima, che così subito dopo la Pasqua questa gente sarebbe defluita, tornata a casa e Gerusalemme si sarebbe svuotata appunto di tutti i pellegrini. Ma Dio ribalta questi piani degli uomini. Quando vogliono ucciderlo non ci riescono, e adesso che non lo vogliono fare, non in questo tempo, lo realizzeranno. Così vediamo la sovranità di Dio che porta Cristo alla croce per morire per i peccati degli uomini. 2 giorni dopo sarà in un giorno particolare, perché tutti gli ebrei avrebbero celebrato la loro Pasqua uccidendo un agnello. Quindi Cristo sarebbe morto come l'agnello di Dio, ecco perché doveva morire 2 giorni dopo. Il momento adatto, un tempismo perfetto. Dio ha progettato che l'agnello che toglie il peccato dal mondo sarebbe stato sacrificato durante la Pasqua, quando in contrasto agli altri agnelli che venivano sacrificati ma che non avrebbero tolto alcun peccato agli uomini. Questo è il piano immutabile di Dio. Luca capitolo 22 versetto 22 ci dice che il figlio dell'uomo certo se ne va com'è stabilito. E in Atti 2 si dice che quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio. Quindi questo evento non è un evento fortuito, fa parte del progetto eterno di Dio. Fu stabilito che un agnello sarebbe morto durante la Pasqua e che l'agnello di Dio sarebbe morto proprio in quel giorno. E anche se gli ebrei non volevano che accadesse durante la Pasqua, perché avevano semplicemente paura della folla e anche avevano paura, se lo avessero realizzato, la folla si sarebbe potuta rivoltare, avrebbe potuto scatenare qualche incidente, e avevano paura anche dei romani, perché se fosse successo qualche rivolta, versetto 5 ne parla di qualche tumulto, i romani avrebbero sedato la cosa con violenza. Non c'era quindi nulla che avrebbe portato questi capi a desiderare la morte in quel momento, eppure, come ho detto, quello era il piano di Dio, perché è l'agnello. Prima Corinzi 5:7 dice che Cristo, la nostra Pasqua, è stata immolata per noi. Lui è la nostra Pasqua. Egli è l'agnello, come detto, intitolato o nominato da Giovanni Battista, che toglie il peccato dal mondo. Anche Pietro, in Prima Pietro capitolo 1 versetto 19, dice che siete stati riscattati con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Quindi egli è considerato l'agnello e deve morire proprio quel giorno, il giorno di Pasqua. Anche se questa non è la volontà di Dio, degli uomini, questa è la volontà di Dio. E Dio userà anche gli uomini per questo. E Gesù è pronto, perché lui ubbidisce al piano di suo padre. Giovanni 12:23 dice: l'ora è venuta che il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Ovviamente parla della sua morte. Quindi la prima scena che Matteo ci presenta è il piano di Dio. Questa è la volontà di Dio che si realizzi. Ma parallelamente c'è, e ne abbiamo anche già visto in parte, un piano degli uomini. Mentre Gesù quel mercoledì sera diceva queste parole ai suoi discepoli, quella stessa notte parallelamente si riunisce il Sinedrio. Viene convocata questa adunanza speciale nella casa di Caiafa, il sommo sacerdote, insieme a tutte le autorità civili e religiose di Gerusalemme, e escogitano un piano. Al versetto 4 dice: allora i capi dei sacerdoti, gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caiafa, e deliberarono di prendere Gesù con inganno e di farlo morire, ma dicevano: non durante la festa, perché non accada qualche tumulto nel popolo. Quindi si riuniscono, stanno tramando la sua esecuzione, non nel modo, come detto, che pensavano, e il loro piano è chiaro, anche se dicono: non adesso, aspettiamo un po' di giorni. E quindi il Sinedrio è unito, è riunito e hanno un'unica decisione, non possono più sopportare Gesù. La folla è dalla parte di Gesù e loro ovviamente sentono il suo potere, il loro potere minacciato. Caiafa è il rappresentante, il sommo sacerdote, è un uomo insicuro di affrontare e minacciato da Cristo. Giuseppe Flavio, come detto, lo storico di allora, descrive Caiafa come un uomo vile, connivente, un traditore e un malvagio, un uomo ingannevole. E nella scrittura viene sempre visto in un solo ruolo, ha sempre a che fare con la morte di Cristo, o la sta pianificando o la sta realizzando. È l'unico ritratto che abbiamo di questo uomo. E guidato dal proprio ego, dalla sua mania di grandezza e di potere, non è un uomo che ha il senso della giustizia, della rettitudine o di ciò che è buono. E di solito, e questo contrasta col ruolo che lui aveva, di solito il sommo sacerdote era una carica sacra, una carica che veniva ricoperta. Ricordate che il sommo sacerdote non era un uomo che desiderava farla, ma doveva derivare dalla tribù di Levi. Ma dopo l'occupazione romana, chi desiderava essere il sommo sacerdote poteva in un certo modo costruirsi questa carriera. Bastava un qualche tipo di legame con la tribù di Levi. E così Caiafa sposa la figlia di Anna, un altro, il predecessore come sommo sacerdote. Anna era stato sommo sacerdote dal 6 al 15 d.C. e Caiafa, attraverso questo matrimonio, entra dal 15 e rimane in carica fino al 37. Una durata lunghissima. Pensate che nei 100 anni intorno al periodo di Cristo ci furono ben 28 sommi sacerdoti, addirittura il successore di Caiafa dura solo 50 giorni, perché i romani, in un certo modo, al primo quando qualcosa non andava bene lo destituivano al volo. E quindi se Caiafa era stato quasi più di 20 anni al potere, vuol dire che aveva uno stretto legame o era un abile politico e ci sapeva fare con loro. Quindi si riuniscono, è presente anche Anna, suo suocero, un altro uomo estremamente ricco e disonesto, e l'uomo che aveva in mano il commercio nel Tempio, che avveniva all'interno del Tempio e che Gesù aveva colpito scacciandolo dal Tempio. Quindi era un uomo contro il quale Cristo si era scagliato perché minacciava i suoi interessi. Anche lui odia Gesù perché in un certo modo lo ha messo contro il popolo e lo ha smascherato di fronte a tutti. Quindi Caiafa e Anna sono uomini che vedono in Gesù il pericolo della fine delle loro carriere. Uomini molto ricchi, addirittura qua dicono che la loro casa era un palazzo, c'è un corpo di guardia che li protegge e sono tutti lì riuniti. Caiafa è il perfetto rappresentante del decadimento del sistema religioso di Israele. Doveva svolgere una funzione sacerdotale, pensate, solo lui poteva avere l'accesso al luogo santissimo, eppur doveva svolgere tutte le cerimonie, i sacrifici, i rituali, e vedete quale contrasto invece di malvagità lui oppone. Quindi quella sera sono tutti riuniti, devono fare qualcosa con Gesù. E il problema è che avevano paura della gente, forse, chissà, molto semplicemente potevano assassinare il Signore Gesù, ma il punto è che Gesù era in un certo modo inavvicinabile. Gesù era sempre contornato dalla folla o comunque dai suoi discepoli, e quindi c'erano sempre costantemente o dei protettori o dei testimoni che avrebbero in un certo modo ricondotto la cosa e scatenato qualche problema. E così stanno cercando e escogitano quella sera un'occasione per prenderlo prigioniero. Qua dice non solo lo devono prendere prigioniero, devono inventarsi qualche accusa su di lui e fare istituire un falso processo. Questo è il loro piano. E avevano bisogno di un'opportunità favorevole, opportunità che verrà consegnata loro da parte di Giuda. E quindi vediamo dai versetti 3 e 5 che il rifiuto degli uomini fa parte della preparazione alla crocifissione. In sostanza, affinché il Cristo, il Salvatore, fosse crocifisso, doveva avvenire attraverso l'odio e il rifiuto degli uomini. Quindi Dio in un certo modo porta il tutto a un livello insopportabile nei confronti di Cristo. Era anticipato non solo dal suo ingresso trionfale, ma se voi leggete il capitolo 11, pochi giorni prima di questo ingresso, nel capitolo 11 Gesù porta alla vita Lazzaro, lo fa risorgere, e alla fine del capitolo ci viene detto che, nonostante fosse un evento incredibile, grandioso, dice, i capi decidono di farlo fuori. Quindi Gesù è una minaccia che contro questo sistema, è una minaccia costante, perché lui li aveva definiti sepolcri imbiancati, belli di fuori ma dentro pieni di morte. E così in questa scena vediamo la grazia e il peccato che si stanno muovendo insieme verso la fine della vita di Cristo. La grazia nella persona di Cristo, che ubbidisce al Padre che ha progettato la croce, e il peccato nel complotto da parte degli uomini che lo rifiutano come il loro Salvatore. Questa è una grande lezione per noi. Le cose accadono sotto la sovranità di Dio. Dio ha un piano e tutto confluisce in maniera meravigliosa verso il suo epilogo. E questo ci deve far comprendere che i nostri cuori non devono temere il domani, non devono temere il futuro. Sarà quello che Dio vorrà e che Dio ha pianificato. E qualsiasi cosa succeda, o se sarà diverso da quello che sogniamo, desideriamo o che vorremmo, dobbiamo confidare nell'assoluta provvidenza da parte di Dio. Ma tornando al nostro passo di oggi, come detto, un epilogo anticipato dal piano di Dio, dal piano degli uomini, ma anche, e vediamo questa terza scena, da una vera adorazione. Non ci dedicheremo molto tempo, ma è bello questo evento che Matteo descrive. Non sono solo i nemici di Gesù che vogliono che Gesù muoia, ma in un certo modo qua Matteo apre una situazione nella quale un discepolo, una persona in particolare, capisce l'importanza di ciò che Gesù dovrà realizzare da lì a breve, e ha questo senso di preparazione e di adorazione. Versetto 6 dice che Gesù era a Betania in casa di Simone il lebbroso. In pratica, questo è un tornare indietro un 6 giorni prima, non è un evento che avviene il mercoledì sera. E questo lo sappiamo perché Giovanni, in capitolo 12, registra appunto questo evento e lo data 6 giorni prima. Perché Matteo torna indietro nel suo racconto? Sappiamo che Matteo non dispone il suo materiale secondo un ordine strettamente cronologico, ma lo dispone secondo i temi che lui vuole trattare. E quindi Matteo esce dalla cronologia e inserisce questo episodio molto particolare perché si adatta molto bene al discorso della preparazione alla croce. Gesù è andato a Betania per stare con Maria, Marta e Lazzaro, sappiamo le famose fratelli e sorelle, e vanno in casa di Simone il lebbroso che lo invita come ospite per cena. Ovviamente Simone non era più lebbroso perché altrimenti sarebbe stato inavvicinabile, era guarito e probabilmente era stato guarito proprio dal Signore Gesù, quindi si pensa che lui abbia organizzato questo evento in segno di riconoscenza verso Cristo. E immaginate questa scena: Simone, un tempo che era lebbroso, che quindi ha vissuto una vita da emarginato, non potendo vivere insieme agli altri, ora il guaritore a casa sua, Dio in carne umana, nella propria casa, e lo ospita insieme a Marta, Maria e Lazzaro per essere parte di questa festa di riconoscimento insieme ai dodici. Quindi un grande gruppo, si calcola almeno una ventina di persone, ma forse ce n'erano qualcuna di più, e se noi dovessimo incrociare Marco e anche Giovanni che descrivono la storia, è una scena con molti particolari. E non abbiamo il tempo per entrare nei dettagli, ma vogliamo che ci focalizziamo su questo aspetto qua. Quindi c'è questa serata di gratitudine, di ringraziamento, gioia, Lazzaro è stato resuscitato e Marta, lo sappiamo bene dai vari racconti, Gesù sta facendo dei discorsi, Marta è una donna che lo sta servendo, mentre Maria è seduta ai piedi di Gesù e sta ascoltando i suoi discorsi. Questo anche un po' ci fa comprendere che molte volte le donne hanno un cuore più sensibile nei confronti di Dio. È anche un aspetto che 10 giorni fa che siamo andati a una conferenza, Andrea Artioli, editore di Coram Deo, ha detto che le donne nella Chiesa oggi sono molto più lettrici degli uomini. E nel capitolo 10 di Luca, il versetto 43-42, dice che Gesù disse che Maria, rimproverata da Marta perché non gli stava dando una mano, dice che Maria aveva scelto per invece la parte migliore. Sedersi ai piedi del Salvatore era meglio della frenesia e di qualsiasi altro impegno. E così al versetto 7 dice che venne a lui una donna, che è Maria, e che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato di gran valore e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Giovanni ci dice appunto che Maria, e Matteo non sappiamo per quale motivo non abbia nominato Maria, forse visto il periodo storico che scrive nel 50, circa nel 50 dopo Cristo, si pensa, ma è una speculazione, che abbia occultato il nome per non far rischiare Maria, mentre Giovanni, che la nomina, il Vangelo è stato scritto intorno all'anno 100, quindi la situazione, Maria non era comunque più in vita e la situazione di persecuzione poteva essere diversa. Ma concentriamoci su quello che lei fa: ha questo vaso di alabastro con un profumo molto prezioso. Marco ci dice che ammontava a 300 denari, era la paga di un anno, e probabilmente loro avevano questo profumo perché erano una famiglia benestante, e era consuetudine che quando si avevano degli ospiti a cena ungerli con del profumo. Perché questa usanza? Perché ovviamente non c'era l'igiene che abbiamo oggi e non c'erano i deodoranti che abbiamo oggi. E pensate, se una persona si era mosso tutto il giorno, aveva camminato sotto il sole cocente, probabilmente arrivava sudato, con le vesti anche che sapevano del suo sudore, e quindi il suo odore poteva risultare sgradevole. Quindi, come atto di onore, per rendere una persona molto più accettata, veniva unto con questo profumo per evitare l'odore personale. Maria, come detto, era stata seduta ai piedi di Gesù e i discepoli possono sicuramente non hanno capito o creduto a quello che Gesù ha detto in quella occasione. Gesù aveva detto che sarebbe dovuto andare a Gerusalemme e morire, e forse Maria è l'unica che capisce che Gesù si sta muovendo verso la sua morte. Capisce che cosa significa quella morte. Non è la fine di un piano, ma comprende che lui risorgerà da quella morte, e forse nella sua mente c'è qualcosa di più, perché sa che quella morte è fatta non solo per lei, ma per tutti coloro che ripongono fede, quindi comprende che quella è la morte del suo agnello pasquale. E quindi si prepara, fa questo atto di adorazione dove versa questo olio profumato sul suo corpo e glielo versa su tutto il suo corpo. Al versetto 7 dice che glielo versò sul capo, Giovanni dice che glielo versò sui piedi, ma è probabile, Gesù invece si riferisce sul suo corpo, e quindi lo copre di questo profumo di un valore veramente incredibile, un anno di lavoro. Pensate quanto potrebbe valere ai giorni d'oggi questo profumo. Cosa ha spinto Maria a fare questo gesto? Sicuramente un atto d'amore, un atto di riconoscenza, un atto di adorazione di fronte al quale Maria non ha il senso del limite o non si pone nessun ostacolo per un'adorazione incredibile, amorevole. Ed è una grande dimostrazione di un'adorazione che non vuole essere limitato da nulla e da nessuno. Forse contrasta spesso con l'adorazione nostra, dove la nostra adorazione invece è limitata e in un certo modo scegliamo che cosa dare al Signore. Ma Maria non voleva essere influenzata da nessuna speculazione quella sera. Stava riversando il suo amore, la sua devozione, stava onorando colui che stava per morire e risorgere per la sua salvezza, portando il suo peccato. E questo l'ha fatto per tutti coloro, oggi anche per noi oggi a distanza di migliaia d'anni. Ha capito ciò che i discepoli o non volevano capire o non riuscivano a capire. Perché non sappiamo come mai i discepoli, nonostante i vari insegnamenti su questa morte, fino a che Gesù non risorge, non riescono a mettere insieme tutti i tasselli. E quindi apparentemente lei ha compreso l'insegnamento di Cristo più di tutti gli altri anni, di tutti gli altri. E simboleggia la risposta che Dio desidera dai suoi discepoli. Questo è qualcosa per noi a rifletterci, qualcosa che conosciamo poco. Nel nostro dare qualcosa al Signore, certo, tante volte noi rispondiamo perché c'è bisogno di fare qualcosa, ma Maria ha fatto semplicemente una cosa non di fronte a un bisogno, ma per un atto di adorazione verso quest'opera. È come se Maria volesse dare tutta completamente se stessa per mostrare un segno di riconoscenza al suo Salvatore. E questo gesto è un gesto che viene criticato dai discepoli. Versetto 8 dice che veduto ciò i discepoli si indignarono e dissero: perché questo spreco? E forse sotto un certo punto di vista poteva anche avere una loro logica. Dice: quest'olio, versetto 9, si sarebbe potuto vendere caro e dare il denaro ai poveri. Ma questo non è il momento per stabilire che cosa è meglio fare. Questo non è il tempo per i poveri, questo è il momento dell'adorazione per Maria. Non è il momento dei programmi, non è il momento per soddisfare i bisogni altrui, questo è un momento di culto senza alcun tipo di risparmio. Maria adora e basta. In realtà Giovanni capitolo 12 ci dice che questo suggerimento è stato non dei... i discepoli colgono questo appunto, ma l'ideatore di questa... di questa ripresa è stato Giuda, e dice che l'ha fatto non perché gli importava veramente per i poveri, ma perché lui teneva la borsa, era il cassiere. In altre parole, se si fosse venduto ai poveri, quei 300 denari non sarebbero mai andati ai poveri, probabilmente sarebbero rimasti, chissà, nelle tasche di Giuda. E pensate che Giuda fa questo tipo di ragionamento perché adesso Giuda incomincia a essere un discepolo deluso da Gesù, deluso da questo piano che dice che lui sarebbe dovuto morire. Non sappiamo per quale motivazione Giuda seguisse il Signore Gesù, c'è chi pensa che volesse, che cullasse l'idea di una rivoluzione, che vedesse veramente Gesù come un liberatore semplicemente umano. Ma Giuda realizza che Gesù è alla fine di questa storia, e così, da disilluso, vuole in pratica mollare, andarsene in fretta, e vuole forse arricchirsi il più possibile, e quindi vede in quel profumo l'opportunità di un anno di stipendio che è andata in fumo, e riesce a condizionare anche gli altri discepoli, tant'è che sono d'accordo con lui e sono stati guidati o traviati da un traditore così ottuso nel comprendere che cos'è l'adorazione. Versetto 10 dice che Gesù se ne accorse e disse loro: perché date noia a questa donna? Ha fatto una buona azione verso di me, perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. In pratica Gesù sta dicendo: tra due giorni, lei l'ha fatta in vista della mia sepoltura che avverrà tra due giorni, i poveri li avrete sempre. Ovviamente non sta contrastando l'idea di aiutare i poveri, ma dice: c'è sempre tempo per loro, ora lei ha fatto un atto verso di me. Infatti versetto 12 dice: versando quest'olio sul mio corpo lo ha fatto in vista della mia sepoltura. Questo è un atto di preparazione, sapendo quello che Gesù stava per affrontare. Questo era il modo di Maria per dimostrare amore verso quello che Cristo avrebbe fatto pochi giorni dopo. Amore e riconoscenza, perché Gesù aveva insegnato che sarebbe morto e risorto, e quella donna lo sapeva. E poi dice il versetto 13: in verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Un atto di adorazione che è un preparativo alla crocifissione, alla sua morte. Ma fa da contraltare, se c'è un atto di amore, quest'ultima parte che vedremo velocemente, un atto di tradimento vile da parte di un discepolo. Al versetto 14 dice: allora uno dei dodici, che si chiamava Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse loro: che cosa siete disposti a darmi se io ve lo consegno? Ed essi gli fissarono 30 sicli d'argento. Da quell'ora cercava il momento opportuno per consegnarlo. Giuda ha sentito le stesse parole di Maria, e semplicemente, quando Gesù dice che sarebbe dovuto morire, dice che se ne va e andò direttamente dal sommo sacerdote. E cosa fa? Che cosa mi date se ve lo consegno? In pratica cercava soldi, ecco il suo obiettivo, ciò che muoveva Giuda. Soldi era ciò che importava a Giuda. Non avrebbe avuto i 300 denari dal profumo, ma avrebbe forse realizzato quanto più possibile attraverso questo tradimento. e quindi organizza il tradimento e dice che Luca 22,6 che cercava l'occasione buona per consegnare loro Gesù di nascosto dalla folla. Anche Gesù, anche Giuda era prudente quanto i capi nel consegnare Gesù. Quindi questo tradimento viene stabilito qualche giorno prima, e pensate, Giuda ha vissuto tutto il resto della settimana aspettando il momento buono per consegnare Gesù ai suoi esecutori. E contratta il prezzo del Signore Gesù per 30 pezzi d'argento, che secondo Esodo 21,32 è il prezzo di uno schiavo. Quindi per un'intera settimana lui sta a fianco al Signore Gesù, ma ha un piano invece diverso nella sua mente. E quindi fa il perfetto contraltare a Maria, se Maria ha adorato senza limiti, Giuda sta a fianco di Gesù aspettando solo il momento buono per ottenere i suoi scopi. Giuda, se vogliamo, è il più grande esempio di opportunità perdute che il mondo abbia mai conosciuto. Pensate, ha vissuto 3 anni con Cristo, ha sentito i suoi insegnamenti, è stato testimone delle sue opere. Che cosa è rimasto di tutto ciò? Semplicemente un vile guadagno. Ha pensato di ottenere qualcosa quando invece alla fine ha perso tutto. Non sono stati i suoi sogni, qualunque essi siano, ad andare in frantumi, è stata la sua eternità, senza alcun rimedio. Simbolo, Giuda è simbolo di come si possa seguire Gesù, ma solo esteriormente, e come alla lunga i fatti dimostrano la realtà dei cuori. Permettetemi di chiudere con questo. Ci sono 3 reazioni alla morte di Gesù Cristo. Uno, come abbiamo visto, è il rifiuto. Possiamo essere come Caiafa, Anna, gli scribi, i farisei, dove possiamo negare la morte di Cristo, rifiutarla o in un certo modo anche progettarla, perché ancora oggi quando gli uomini negano Cristo è come se lo crocifiggessero una seconda volta. La seconda è una risposta di amore. Possiamo essere come Maria, adorare comprendendo l'opera che Gesù ha fatto anche per me e per te quest'oggi. Oppure stare con Giuda, che afferma di amare ma in realtà odia, che afferma di appartenere a Cristo ma non gli appartiene, che finge di amarlo ma non lo fa, anche nel suo atto finale della sua consegna lo tradisce con un bacio. Questa è ipocrisia. Quindi alcuni odiano, altri amano, altri fingono. Dove siamo con la nostra vita cristiana? Questa è la domanda che ci pone il passo di oggi e vorrei pregare per questo. Signore, quest'oggi ci hai permesso di vedere questo passo della Scrittura apparentemente. Non mi sembrava un passo contenere grandi verità, eppure, Signore, la tua parola è veramente straordinaria perché contiene molti punti utili per noi. Abbiamo visto la tua sovranità, come Dio si muove perfettamente nel suo piano, come Dio si serve anche dell'odio, del rifiuto degli uomini e come nessun piano può ostacolare il piano di Dio. E abbiamo visto una vera adorazione da una falsa adorazione. E questo ci spinge a riflettere su di noi. Siamo dei veri adoratori o siamo dei falsi adoratori? Adoriamo senza limiti come Maria o come Giuda siamo animati da qualche tornaconto personale derivanti dallo stare a fianco di Cristo? Signore, che tu possa fare luce nei nostri cuori per ognuno di noi, affinché questa verità possa essere una fonte di benedizione. Signore, abbiamo aperto questa mattina col Salmo 1, abbiamo visto questa immagine di alberi che vicino alla, che in prossimità dell'acqua possono essere verdeggianti, e tu oggi ci hai dato la possibilità come alberi di attingere nutrimento dalla tua parola, che questa parola possa renderci verdeggianti come quegli alberi, e che questa parola, Signore, possa non essere rifiutata come Giuda abbiamo visto quest'oggi. Grazie, Signore, per questo tempo, in Cristo Gesù. Amen.